Bentornati e bentornate amici e amiche, questo è The Next Chapter, un podcast di NBA ma soprattutto un podcast di vita e di cose belle. Non so più a che capitolo siamo, credo 67, ma potrei sbagliarmi. Io sono Niccolò Scarpelli, il vostro impreparatissimo presentatore, conduttore, cazzaro eccetera eccetera per questa sera. Redazione sempre a ranghi ridotti, visto che sto parlando io, significa che il buon Mapelli ha deciso di darsi alla macchia trentina anche per questa settimana, ma non manca l'amatissimo Alessandro Zullo. Ciao Ale.
Ciao Nick, grazie per l'amatissimo e buonasera a tutti, ecco.
Amatissimo anche Leonardo Flori, perché oggi mi sento di voler bene ai miei compatrioti toscani.
E invece a me questo direttore Leccaculo non piace, quindi ciao a tutti, ma non a Niccolò Scarpelli.
Va bene, allora se non ti piace cambio registro. Gramegna, mi stai antipaticissimo, non ti vorrei presentare, però ciao anche a te, Jacopo.
Sì, però Scarpelli, almeno prepararti, cioè è il 66esimo capitolo questo.
6-6, è un numero brutto.
Non mi cosa ti costava aprire un attimo Twitter e controllare di lì prima di...
A noi non piace il fattuale.
A lui è, sì, esatto, lui è più per la Fugazi. Andiamo avanti.
Sì, poi Gramegna, io ti avevo lasciato per ultimo, almeno ti avevo dato quel minuto in più di sonno, perché so che hai fatto le ore piccolissime stanotte a...
No, assolutamente no.
A criticare tutti gli Oscar, erano tutte scelte sbagliate. No. So che tu volevi... Cioè, tu avevi proposto, se non sbaglio, come miglior film
io sapevo Rocketman.
No.
io pensavo Bodyguards.
Io pensavo a Malati e Morti, capolavoro degli anni 80.
Ma quello è un'altra cosa. Bene. Prima di andare avanti, direi
le ore
che...
piccole le ho fatte per il derby, al massimo non riuscivo più a prendere sonno.
Il derby, chi se ne frega del derby, Gramegna. Andiamo avanti. Siccome non abbiamo potuto registrare giovedì della scorsa settimana, perché
chissà perché,
vabbè, mi assumo anch'io una piccola parte di responsabilità, perché sono uscito a mangiare il pesce, cari amici ascoltatori, giusto che lo sappiate, questa è la professionalità che mettiamo in questo podcast.
Cena de pesce, come detto io.
Esatto. E quindi diciamo che siamo rimasti inarretrati di un'analisi delle trade, o comunque dei movimenti principali che si sono sviluppati nelle ultime 75-80 ore della trade deadline. Non abbiamo fatto una scadetta, quindi andremo in maniera molto rapsodica, e decido io, e direi di partire da la trade che dal mio punto di vista forse non è la più interessante complessivamente, ma è quella che forse ha più peso specifico nella stagione in corso, ovvero sia quella fra Memphis e Miami, riguardante Andre Iguodala, che è andato appunto da Memphis a Miami insieme a Crowder e Solomon Hill in cambio di Winslow, Dion Waiters e James Johnson, quest'ultimo poi ceduto a Minnesota in cambio di Gorgui Dieng, perché è stata un po' la trade deadline delle trade tristi, ecco, diciamocelo, ci sono state delle cose abbastanza oscene, però questa è una cosa invece che rischia di spostare abbastanza. Partiamo dalla visuale di Miami. Cosa ve ne sembra di questa trade? Opinioni più diffuse.
Posso partire io, sì, poi mi insultate,
certo.
Zittite, perché sono brutto e scemo. Allora, secondo me Miami ha fatto bene a fare la mossa per Iguodala, perché alla fine Iguodala era quello fuori dalla Lega in quel momento più ambito da più o meno ogni contender, dai Lakers, ai Clippers, ai Sixers e tutto. Pam, pam, pam. Quindi Miami ha fatto bene a prescindere ad assicurarselo. Detto questo, io ho qualche dubbio sul peso specifico che questa trade potrà avere sul resto della stagione di Miami. Nel senso, nessuno me per primo mette in dubbio la qualità di Iguodala, soprattutto a livello di gestione, di cui cestistico. Iguodala è un giocatore che a livello di cui è tra i primi 10 della Lega sicuramente. Io non sono così sicuro che questo Iguodala, soprattutto dal punto di vista fisico, sia in grado di spostare così gli equilibri per Miami, che ha fatto comunque bene perché almeno l'ha tolto la concorrenza, ma non so quanto effettivamente possa cambiare una squadra che già così era molto, non fortissima, però molto forte.
No, allora, io devo essere d'accordo, devo dire, sono d'accordo con te, perché arriviamo a questa trade sapendo che in realtà non era proprio l'obiettivo primario di Miami fare la trade che è stata fatta, cioè prendere sia Iguodala che Crowder. Crowder è stato preso fondamentalmente come paracadute perché la seconda trade non è andata a buon fine, quella di Gallinari. Quindi diciamolo, Iguodala e Gallinari nel contesto di Miami avrebbero avuto un impatto, Iguodala e Crowder ne hanno tutt'altro. Crowder secondo me non è un fit perfetto per Miami, non è il giocatore proprio più utile possibile per la rotazione, anche se comunque è un giocatore che ha esperienza e ha delle caratteristiche ben definite che possono sempre tornare utili, ma non sposta praticamente niente a livello proprio di competitività vera e propria in ottica playoff. Però in caso è un corpo in più da buttare contro gli esterni della Eastern Conference e serve effettivamente.
Sì, diciamo come diceva giustamente Ale quando ne parlavamo in chat giovedì scorso, cioè, se devi far giocare 15 minuti Dion Waiters può far giocare 15 minuti Crowder.
Però Iguodala secondo me avrebbe avuto ancora più senso prendendo Gallinari, omologando le scadenze contrattuali e appunto rendendo ancora più read and react il sistema, ancora più capace di dislocarsi su tanti centri di interesse proprio del gioco, quindi variando ancora di più le opzioni. In questo modo ha fatto un mezzo capolavoro Miami, perché ha dato via due contratti orribili e un terzo che non era neanche comodissimo, di un giocatore che in questa stagione praticamente non c'è mai stato, prendendo un giocatore sicuramente funzionale come Iguodala e un giocatore quantomeno spendibile. Ripeto, Crowder, avendo fatto la bocca a Gallinari, è un po' una deminutio capitis, però stiamo parlando sempre di un'eccellente mossa di Riley, anche perché si lascia la doppia opzione, il presente e soprattutto il 2021, il futuro.
Sì, ma infatti al di là del merito della trade, su quale poi sono d'accordo in parte con quello che dice Leo, cioè anch'io ho dei dubbi sulla tenuta fisica di Iguodala. Ci ho detto, è una trade che fai perché non so come la pensate voi, magari indaghiamo dopo il punto di vista di Memphis, ma ecco, direi che li hanno abbastanza fregati da quel punto di vista, no? Nel senso che è una trade che fai perché è una trade giusta, e comunque Crowder, per quanto anche secondo me sia un giocatore poco adatto a quel sistema, è comunque meglio di Waiters. James Johnson era entrato un mese fa nelle rotazioni e comunque con Solomon Hill non perde assolutamente nulla.
Infatti penso che verrà tagliato anche da Minnesota, da quello che leggevo. Dovrebbe esserci il buyout. Ha giocato, dovrebbe essere tagliato.
E hai Iguodala, dai sto contratto con team option per l'ultimo anno, che puoi decidere di esercitare se vedrai che Iguodala sarà ancora un giocatore spendibile su un parquet NBA, o puoi decidere di non farlo. E anche lì, cioè, se Iguodala sarà ancora in grado di giocare, è comunque un asset in più per magari attirare qualche giocatore nel progetto nel 2021, altrimenti sarà un asset utile per liberare spazio. E quindi comunque è una trade che assolutamente fa. In tutto questo peraltro abbassi anche il cap, quindi direi mossa impeccabile di Riley. Sì.
Prima di vederla dall'altra faccia della medaglia, cioè dalla faccia di Memphis, volevo aggiungere soltanto due cose. Scusate, a quello che avete detto voi. La prima è che secondo me chi è questo?
Boh.
La prima è che non solo è una trade che fai, dicevo, come dicevate voi, perché comunque abbassi il cap e tutto, ma cioè hai aperto, cioè con questa carta di Winslow, di cui adesso magari parliamo un attimino più approfonditamente. Cioè, ti sei aperto più di 20 milioni la prossima estate. Esatto. Che per una squadra che guarda molto intensamente alla free agency 2021 magari non sono una cosa così incredibile, però ti dai delle possibilità, perché sostanzialmente puoi prenderti un prestito, diciamo fra virgolette, di un anno e aggiungere un giocatore che ti può servire. Gallinari sarebbe stato la ciliegina sulla torta. Credo che, per quanto onestamente, leggendo le dichiarazioni, dicendo i tweet di Wojnarowski, credo fosse veramente in ballo, cioè credo fosse più di un rumor, cioè hanno veramente provato a prenderlo.
Sì, sì, sicuramente.
Credo che, cioè, io già nel primo momento in cui l'ho letto mi sembrava una cosa un po' infattibile, per due motivi. Il primo, perché non ero così sicuro che Miami volesse veramente dire ok, super all in, leviamo la protezione alla pick di 2023 così ve le possiamo dare un'altra o altre due, bla bla bla, e a quel punto credo che Oklahoma City l'avrebbe dato via subito Gallinari. E dall'altra parte io credo ci sia stato dei problemi anche con lo stesso Danilo, perché esatto, secondo me se vai a offrirgli un contratto come quello di Iguodala di 2 anni, è vero che gli allunghi la durata dei soldi garantiti, però è un giocatore di 31 anni che oggettivamente negli ultimi 2 anni ha fatto veramente bene. Cioè io non vedo perché Gallinari non dovrebbe essere uno dei primi 3 o 4 nomi della prossima free agency.
Quest'estate sicuramente casca benissimo da quel punto di vista.
Capito, cioè c'ha 31 anni, ha fatto benissimo l'anno scorso a Clippers, ha fatto benissimo quest'anno, sta facendo benissimo quest'anno con i Thunder, secondo me. Cioè se è stato lui a dire guarda, io 50 milioni in 2 anni non li voglio perché voglio scommettere su me stesso, secondo me ha fatto bene, cioè molto bene.
No, ma infatti pare sia stato proprio quello, nel senso, mi sembra gli offrissero lo stesso contratto di Iguodala, un anno garantito e un anno di team option, e lui ne volesse 2 garantiti, cosa che però andava a intasare il cap nel 2021, che Riley giustamente vuole tenersi libero, perché vogliamo tutti bene Gallinari, ma nel 2021 ci saranno free agent ben più appetibili, ecco.
Sì, sì, però se così è, dice bene Nick, cioè, mi sembra giusta la mossa di Gallinari di non voler avere
certo.
lo stesso trattamento di uno come Iguodala, e sì, è un genio, però
ha 5 anni in più.
Esatto.
Sì, esatto. Bisogna vedere se quest'estate lo trovo un triennale, perché io comunque tendo a dubitarne, però
ci sarà qualcuno con i soldi e pochi giocatori da prendere, quindi potrebbe dargli molto
spaventare
più.
Di Gallinari è il fatto che fisicamente non è sempre a posto, ma fortuna per lui c'è chi sta peggio, perché Winslow, che è un giocatore sicuramente intrigante, perché voglio dire, è un giocatore di 23 anni che comunque ha sia lo specimen fisico che lo skill set tecnico per poter giocare in maniera competente 4 ruoli su 5,
esatto. 2 metà campo, tra l'altro,
su 2 metà campo, esatto, fa sicuramente gola. Però si parla di un giocatore che ha saltato, credo che se non dovesse rientrare nelle prossime 2 partite di Memphis, cosa che credo sia piuttosto impossibile, ha saltato già 140 partite in 5 anni di carriera NBA, che mi sembrano tantine. È sicuramente un pezzo molto intrigante da aggiungere a una collezione già molto intrigante, quella di Memphis. Però ecco, come la vedete, io non sono stato molto entusiasta.
No, allora, infatti, secondo me Memphis è entrata nell'ordine di idee, come hai detto prima, è entrata nell'ordine di idee di accettare il fatto che più nessuno era disposto a dare veramente una scelta per Iguodala. E nel momento stesso in cui non lo fai, vai a prendere il giocatore più spendibile per il tuo progetto, che è lungo e a lungo termine, e lo vai a fare anche scommettendo. Fondamentalmente Iguodala non era un valore aggiunto per questa squadra ed era un asset a metà, per le ragioni anagrafiche, per le ragioni appunto del fatto che non si è neanche mai fatto mettere in mostra. Quindi partiamo da questo presupposto.
Beh, Iguodala è un genio, cioè Iguodala quando smette credo diventi, cioè se vuol fare la gente... No. piglia tipo sì, 50 esatto. giocatori sotto subito. Cioè, questo
Paolo si è fatto al primo ballottaggio.
No, ma lascia stare l'Hall of Fame, cioè, per come si è gestito questa situazione. Cioè, questo ha fatto 7 mesi di vacanza regolarmente pagato, non ha perso un centesimo. Si è fatto scambiare in un posto che buttalo via, insomma, sei a Miami e senza aver giocato un secondo si è fatto da 30 milioni di rinnovo contrattuale, cioè, genio.
Mostro della sua gestione. Comunque, tornando a Winslow, secondo me a quel punto i Grizzlies hanno sfondato questo tipo di mercato, quindi scommesse potenzialmente sfruttabili in linea con la timeline, perché Winslow comunque è in giro da un po', ma perché è andato in NBA dal primo anno, direttamente dopo il primo anno di college a Duke, quindi stiamo parlando di un giocatore ancora giovane. Quindi 23 anni, si incastra bene praticamente alla stessa età di Clark, per capirci, quindi attenzione, perché ripeto, il problema fisico è evidente, ma la scelta concettuale di Memphis io la condivido.
Sì, però sì. Il mio punto è che non è che ci sta, no, che non ti dessero una prima per Iguodala, però tu non hai dato via solo Iguodala. Cioè, nel senso, se mi chiama Riley ieri e mi dice voglio Crowder e ti do James Johnson, no? Io ti dico, va bene, Crowder ha un anno in meno di contratto, James Johnson è dodicesimo, non lo so, decimo della rotazione, Crowder io lo tengo in quintetto, va bene, facciamolo, tu abbassi anche il cap, mi dai una seconda scelta. Vuoi anche Solomon Hill, che ha un anno in meno di contratto rispetto a Waiters, Waiters è fuori dalle rotazioni, Hill è un mio giocatore di rotazione spendibile, va benissimo, mi dai un'altra seconda scelta. In tutto questo vuoi anche Iguodala, mi dai Winslow, che è un bel prospetto, per carità, ma appunto, cioè, ha giocato 10 partite negli ultimi 2 anni, e io la 2020 di Miami avrei ipotizzato fosse stata in questa trade, perché
non la possono scambiare, però
è vero, non la possono scambiare,
sì, perché
avendo perché la 2021 non... è vero
e no, guarda, Miami 2021
è tra ragione, la 2000
praticamente un cacchio.
Sì, che fino a 6 mesi fa era l'asset del globo, era meglio degli anelli di Thanos.
Fatto sta,
sì,
che...
comunque c'ha ragione Ale, cioè, perché se ho capito il suo discorso, cioè della serie, io mi sto, cioè, è vero che Memphis non ha queste ambizioni immediate, o comunque farebbe bene non averle, perché quando le tue due star hanno 20 anni a testa puoi pensare anche un po' più sul futuro. Però il salary cap, cioè, ed è anche vero che una squadra, una franchigia come Memphis non potrà mai attrarre free agent di prima fascia, però è anche vero che il salary cap deve avere un costo, no?
Esatto.
E quindi, io ti dico, ok, io te li piglio volentieri 30 milioni garantiti di James Johnson e Dion Waiters al prossimo anno, però me li devi pagare, ecco, cioè.
Sì, esatto.
Tra l'altro Memphis si sono messi, erano una delle squadre che avrebbe dovuto avere più spazio.
Ragazzi,
alla fine di questa stagione,
alla fine James Johnson che è finito lì, cioè, voglio dire, alla fine hanno preso Ding, quindi forse voglio dire, non hanno riscattato da Miami, però insomma Ding un po' meglio di Johnson a livello di rotazione potrebbe anche risultare attualmente.
Sì, vabbè,
non so quanto
la cosa, esatto. Che hanno fatto bene è stata l'estensione di Dylan Brooks, che è arrivata, sì, mi sembra anche quella giovedì scorso, mercoledì, non me lo ricordo, 35 milioni per 3 anni, che questa, diciamo, sembra abbastanza ineccepibile, cioè un contratto assolutamente nell'average della media NBA, un giocatore che ha fatto secondo me troppo bene quest'anno, viaggia anche da un punto di vista di cifre, appunto, insomma, incredibili. Per un 96, quindi hanno fatto bene a non fargli saggiare, diciamo, il mercato in estate. Direi che si può andare oltre su questa trade. L'unica cosa che non abbiamo detto e sul quale vi vorrei interrogare io in questo momento è se pensate che questa trade possa spostare un 1%, un 2% in più, perché è stata di fatto l'unica trade fatta dalle Big Six della Eastern Conference, cioè le altre 5 squadre non si sono mosse. L'unica a aver fatto una trade è Philadelphia, che ha preso Glenn Robinson terzo e Burks in cambio di 3 seconde date agli Warriors. Degli Warriors magari parliamo un pochino più avanti. È una mossa, ovviamente per fargli spazio hanno tagliato Burke, Trey Burke, e hanno ceduto Ennis a Orlando, se non sbaglio. È una mossa esposta a qualcosa? Vi aspettate qualcosa? Avete un non lo so, qualsiasi tipo di idea su questa trade e sulla corsa alla top 6 che volete aggiungere a Est?
Non lo so, è un anno strano questo, magari sposta, diciamo quell'1% forse sì.
Ma io penso sia, non si possa dire, cioè dipende davvero tutto dallo stato di forma fisica di Iguodala, che allo stato attuale ci è assolutamente
impossibile.
Esatto, è impossibile sapere, no. Quindi se Iguodala è il giocatore che abbiamo lasciato, sposta è come, perché hai un giocatore, hai il difensore che puoi piazzare su Giannis, e hai un super giocatore, hai un ball handler secondario incredibile. Se
cioè,
Iguodala
per te Iguodala sarebbe, per te difensivamente Iguodala sarebbe un fit ottimo per Giannis?
Penso sarebbe il primo, che cioè sì, alternerebbero forse lui e Butler, ma insomma già che ne hai due e non ne hai uno,
Adebayo.
È tanta roba. Esatto, Adebayo, sì.
Io Iguodala onestamente per l'età in cui è, conoscendolo si presenterà tirato come uno stecco, però non ce lo vedrei minimamente a marcare Giannis adesso.
No, però rigira la questione, cioè fino a mercoledì sera chi è il giocatore che mette in marcatura su Giannis, esatto, in un ipotetico matchup di playoff?
O Butler o Adebayo.
Cioè 40 minuti Adebayo e gli 8 minuti, diciamo, più...
Del crunch time.
Esatto, bravo, sì. Crunch time, Butler. Cioè nel senso, sì, ti sei dato un corpo in più, lo stesso Crowder,
sì,
magari
sì,
in possesso. Cioè. E per quanto riguarda invece la trade di Philadelphia, almeno ricordiamo anche l'amico Pelacci, che tra molte rimozioni eccetera sta facendo la bellissima vita in California.
Non, sì, me ne frega niente né dei Sixers né di Pelacci, quindi non parlo.
Voglio dire, altre tre, perfetto, scelte date da Brand, questo è uno che non ha paura di giocare pesante per due giocatori che secondo me sposteranno zero, lo dico.
Voglio dire solo che una di quelle seconde scelte spetterebbe a Oklahoma City, perché Burks non sarebbe mai finito a Philadelphia se Oklahoma City non l'avesse lasciato andare a Golden State, che poi Golden State ha scambiato, ma va bene così.
Dai Ale, stai tranquillo.
Lo metteremo nei what if della stagione.
Esatto.
Ok, andiamo avanti. Direi, allora, facciamo un'altra trade che coinvolge squadre della Eastern Conference, ovvero sia quella per Marcus Morris, andato dai Knicks ai Clippers con la compartecipazione, diciamo, dei Washington Wizards, che si sono presi il contratto di Jerome Robinson perché i Knicks non avevano spazio per bilanciare la trade, perché i Clippers hanno spedito Robinson, Harkless e la loro prima 2020 ai Knicks in cambio appunto di Marcus Morris per far tornare Conti, e poi c'è finito nel mezzo anche il povero Isaiah Thomas, che i Clippers hanno già tagliato, e chissà cosa farà da qui alla fine della stagione.
È stato già tagliato,
sì,
come direbbe il nostro amico Moss.
Direi di lasciar perdere la faccenda di Knicks
no,
Wizards, che direi abbastanza secondaria.
No.
Il fit di Morris te l'aspettavi ai Clippers?
Sì, da inizio anno praticamente, era una delle cose più annunciate della trade deadline secondo me. Anche perché i Clippers avevano appunto il contratto di Harkless, avevano buona possibilità di muovere, hanno mosso, facendo il discorso che abbiamo fatto per tante squadre. Tante squadre si trovano con il roster giusto, con le caratteristiche giuste, ma con quella qualità di talento di livello un po' troppo bassa. In quel ruolo i Clippers hanno fatto un upgrade.
Sì, posso dire che è una trade.
Non ti piace?
No, no, che non mi piace, ma che mi piace di più per il fatto che hai preso Morris e non l'hai fatto prendere agli altri. Perché poi, in definitiva, no? Allora, difensivamente è tanto meglio rispetto ad Harkless, secondo me, nel senso, c'è che ha marcato spesso LeBron negli ultimi anni ai playoff. Quindi, da quel punto di vista, è un giocatore più spendibile. Però difensivamente la differenza non mi sembra così esorbitante. È sicuramente molto più avanti offensivamente. Ci ho detto, quanti tiri dal palleggio si prende Morris in una squadra con Paul George, Kawhi Leonard e Lou Williams?
No, ma se non è un giocatore stupido, cioè secondo me saprà punire anche gli scarichi. Cioè è un giocatore...
No, infatti, aspetta, però un Nelly per prendersi i tiri dal palleggio,
esatto,
cioè, è un giocatore di qualità.
No, ma certo, però non era così necessario, ecco, un ulteriore esterno che sapesse giocare sugli scarichi per i Clippers, no? Cioè, non mi sembrava un problema. Poi detto ciò, non è che hai speso poco. Però ecco, è una trade che per i Clippers mi piace di più per il fatto che hai preso tu Morris e non è andato ai Lakers, che secondo me ne avrebbero avuto invece più bisogno anche dal punto di vista offensivo.
A parte il fatto, sarei stato veramente curioso di sapere come avrebbero fatto a prenderlo, perché i contratti, cioè c'è stato sto rumor super super insistente che lo volevano i Lakers, ma
diceva Kuzma, ma non tornavano i conti, non tornava niente.
La cosa, allora, io sono sincero, questa per me è la trade secondo me più significativa in questa stagione. È chiaro che Iguodala è sempre Iguodala, è un tre volte campione NBA, MVP delle finals, campione olimpico, sicché nel senso è giusto dargli la precedenza. A me questa trade piace tantissimo. Poi io mi assumo un 10% di entusiasmo eccessivo, perché sono comunque un estimatore di Morris, per quanto poi non capisca nulla da un punto di vista della testa, però è un giocatore secondo me di estrema qualità. Perché mi piace tanto? Due motivi. Secondo me non era il giocatore che serviva a questa squadra, senza dubbio. Cioè, probabilmente serviva o un ball handler o un centro, o un centro che avesse playmaking. Però io dico, purtroppo Marc Gasol non c'è disponibile a tutte le trade deadline. Cioè, io sono sicuro che se Gasol fosse stato disponibile a Memphis in questa trade deadline, io credo che i Clippers ci avrebbero fatto un pensiero davvero, perché sarebbe stato nella mia testa il giocatore di complemento perfetto di questa squadra, come lo è stato per Toronto l'anno scorso. Però dico, nel momento in cui non riesci a trovare questo e hai la possibilità di poterti muovere, come diceva giustamente Gramegna prima, senza, diciamo, nuocere in maniera eccessiva, per me questa è una trade che ha veramente tanto senso per due motivi collegati tra loro. Il primo è che, per quanto Harkless stesse facendo bene ed è un difensore competente e sta tirando in questo momento con il 37% a tre punti, che sarebbe massimo in carriera, non sono sicuro che tu ti possa fidare così tanto di Harkless quando si arriva ai playoff, perché sostanzialmente è un giocatore che i Blazers negli ultimi tre anni, o prima o dopo, hanno sempre panchinato per far spazio a qualcun altro, perché non riusciva ad andare più in là di un certo punto. A questo punto uno potrebbe rispondere, sì, ma, cioè, voglio dire, lo panchini, ne hanno veramente così tanti: Beverly, Lou Williams, Shamet, McGruder, Jamichael Green. La mia idea è questa, e non so se a voi vi torna, ma io non sono così sicuro, per quanto Zubats sia indiscutibilmente un giocatore di talento, perché è un giocatore comunque fondamentale, ce l'ha, il suo lo fa, io non sono così sicuro che i Clippers si fidino così tanto di fare 48 minuti, specialmente nelle serie in cui conteranno con Zubats e Harrell soli da centro. E la soluzione con Jamichael Green da 5, tattico, diciamo, come hanno fatto vedere l'anno scorso contro gli Warriors al primo turno dei playoff, secondo me è una carta che Doc Rivers non ha ancora svelato, ma che ai playoff potrebbe essere importante. Alla luce di questo, io dico, secondo me la trade per Morris acquista di senso, perché se vuoi giocare con Green da centro in una conference comunque molto robusta per quanto riguarda i lunghi, perché tutte le principali rivali ce n'hanno uno di qualità, Davis, Jokic, bla bla bla, il fatto di avere Morris da di prendere Morris, ti permette di avere veramente un quintetto di 5 esterni puri. Cioè l'idea dei Clippers è: giochiamo con una guardia, un centro e tre esterni costantemente in campo. Non a che da quando è rientrato George dall'infortunio alle spalle ha praticamente sempre giocato da shooting guard. Cioè i Clippers vogliono avere tre esterni. Nella mia visione, cioè, prendiamo Morris, così dopo abbiamo un giocatore più affidabile rispetto ad Harkless, e non giochiamo più con tre esterni, ma giochiamo letteralmente con cinque esterni, cambiamo su qualsiasi tipo di cosa, abbiamo per distacco la miglior difesa perimetrale, soffriremo al rimbalzo magari e nella difesa del pitturato, però mi sembra una moneta abbastanza interscambiabile nell'NBA di oggi. Non lo so, ecco, secondo me rischia di essere una trade che è stata presa un po' in sordina, ma che rischia di incidere particolarmente.
Quindi
nel bene e nel male.
Il quintetto che per te chiude le partite ai playoff è Beverly, George, Leonard, Morris e Jamichael Green da 5 falso.
Non so se le chiude, soprattutto perché magari in un sistema di chiusura Lou Williams ci va, cioè magari Lou Williams e Harrell ci vanno, però secondo me è un quintetto e fa minuti.
Sì, certo.
No, anche perché quest'anno tutte le volte che Green è stato usato da Small Ball 5 è andato bene, cioè quando lo è stato utilizzato in quella posizione per almeno 15 minuti a partita se l'è cavato piuttosto bene, anche, ha avuto anche numeri efficienti dal punto di vista offensivo, che non è la principale caratteristica che vai a cercare in Green da 5.
Cioè, capito, se c'hai in mente una cosa del genere, secondo me con Morris ti fidi, con Harkless ti fidi un po' meno. Poi anche perché, cioè, intendiamoci, secondo me per come sono strutturati i Clippers la 2020 era solamente un peso.
Sì.
Cioè averla, cioè, capito? Cioè, secondo me ti conviene davvero di più, quasi di più, spenderla che tenertela, considerando anche che mi sembra si stia andando incontro a un draft, cioè, da mettersi le mani nei capelli, perché c'è stato un comprensivo dare via, cioè rifiutare, nemmeno dare
no,
via,
no,
rifiutare.
Anche perché metà dei giocatori dei primi otto, diciamo, hanno avuto problemi, chi si è infortunato, chi ha lasciato il college,
mi sembra l'occasione perfetta di andare in lotteria quest'anno, Gramegna,
vedevo l'ora.
Bene, altre cose, se non andiamo avanti
ma andiamo avanti, dai, c'è quella grossa.
Quella grossa, allora, se, quella grossa cos'è? Perché io volevo fare D'Angelo Russell.
Facciamo quella per me D'Angelo Russell. Più grossa di quell'altra per altri versi.
Allora facciamo
anche per me questa è la più grossa.
Ok, allora la riassumo brevemente prima di darti la parola e dirti che ci spieghi come mai è la più grossa. Stiamo parlando ovviamente della trade tra Minnesota e i Golden State Warriors. D'Angelo Russell a Minnesota in cambio di Wiggins più la prima scelta 2021 dei Timberwolves protetta 1-3, la seconda scelta dei Timberwolves sempre nel 2021. Per far tornare i conti, gli Warriors mi sembra abbiano mandato in Minnesota anche Spellman e Evans, se non sbaglio. Quindi questa è la trade. Prego, Leonardo.
Allora, quello che ho detto prima, cioè per me la trade più grossa non si riferisce a una squadra fatta particolarmente bene o una squadra fatta particolarmente male. Secondo me è la trade più grossa successa a questa deadline per le ripercussioni che può avere a livello ipotetico. Poi, se andiamo a vedere i fatti, alla fine Minnesota sta facendo all-in ai miei occhi, ma non penso di essere l'unico a vederla così, anche perché una parte della lettura è abbastanza ovvia, sta facendo l'in sull'accontentare Towns, perché Towns, come ben sappiamo, è super legato a D'Angelo Russell, è super amico di D'Angelo Russell. In Minnesota le cose stanno andando molto peggio del previsto e quindi intanto hanno fatto una cosa per tenersi buono Russell, gli hanno preso uno dei suoi migliori amici, e questa è una prima mattonella. Però, cioè, qual è il futuro tecnico di Minnesota? Perché, come sappiamo, il draft fa cara. D'estate, quest'estate non ci sono grossi free agent. E Minnesota, sì, per carità, ha dato via un contrattaccio come quello di Wiggins e un giocatore che ormai era definitivo e appurato che non c'entrasse più niente lì. e ha preso una point guard che con le caratteristiche di Russell può essere sicuramente un buon fit con Towns. Ma questa squadra faceva schifo già prima in difesa. Ora Russell, di tutte le cose bene fa, la difesa è veramente l'ultima, cioè è un telepass vero. Towns sta facendo miglioramenti, ma ancora non è un lungo che può tenere su una difesa da solo. Mi fa sorgere qualche dubbio, cioè è interessante il tandem Towns-Russell, però quanto è interessante, perché questa è una squadra che quanto è 14-36 Minnesota.
Sì, c'hanno il 14esimo record a Ovest comunque.
Ha preso qualche giocatore anche oltre a questi, oltre a Russell, perché da Juancho e Beasley arrivati da Denver possono essere esterni utili, però non lo so ancora.
No, allora, secondo me questa trade è fondamentale leggerla insieme all'altra di cui parleremo dopo, cioè è andato via Covington dal punto di vista che sottolineavi tu in precedenza, quindi c'è un esterno in meno.
Allora, aspetta, facciamo così, facciamo che di Minnesota ne parliamo quando vediamolo da un punto di vista di Warriors.
Ma grazie, fantastico.
No,
è utile perché li mettiamo insieme, perché il mio discorso era proprio legato al fatto che adesso devono ricostruire un'identità attorno a quei due e partiva proprio da quello, quindi preparliamo dopo, va bene così.
Vabbè, allora se mi dai 60 secondi vi dico la mia su Wiggins a Golden State e poi sto zitto.
Prego.
Quella di Wiggins a Golden State la vedo che, niente, potete insultarmi quanto volete, ma io penso che ci sia ancora un briciolo di speranza per Andrew Wiggins.
Ma perché? Cioè, questo è da 5 anni e mezzo nella Lega e non ha dimostrato niente. Cosa ha fatto per meritarsi la tua speranza, Leonardo? Ti prego, illuminami.
È una domanda straordinariamente legittima. Straordinariamente. Però, alla fine, io cerco di concentrarmi, non so perché, non è che sia innamorato di Wiggins, però cerco di concentrarmi sugli aspetti positivi del suo gioco. Alla fine è un giocatore super atletico ed è un ottimo tagliante, veramente un ottimo tagliante. Queste sono le due cose che fa bene, perché tirare ancora me e ball handling lasciamo perdere, è migliorato un po' il playmaking quest'anno, ma è una cosa che è stata relativa più che altro alle prime 15 partite della regular season. E a Golden State, quando Golden State sarà al completo, ma già ora che c'è solo Green, però comunque si trova in un sistema, perché Golden State anche con una banda di sconosciuti comunque gioca a basket, poi le perde quasi tutte, però gioca a basket, è un allenatore come Steve Kerr. Secondo me Wiggins può cominciare a capire com'è veramente un sistema, perché lui non ha dimostrato niente a Minnesota, però Minnesota non ha mai dato queste grandi possibilità di sviluppare giocatori, cioè o sei un fenomeno come Towns oppure fai schifo a Minnesota sostanzialmente. E secondo me può cavarci qualcosa con Golden State, e a maggior ragione quando saranno al completo e saranno tornati Curry e Thompson, un giocatore con quelle capacità di tagliare verso il ferro e quell'atletismo non varrà mai i soldi che ha pagato, resterà sempre overpaid, però può dare qualcosa secondo me.
Il punto è, ma si diceva che lo volessero usare all'Harrison Barnes, ce lo vedi? Cioè tecnicamente, proprio nella meccanica di tiro, in qualche nell'aspetto fisico possono anche somigliarsi lontanamente, ma in tutto il resto no. Cioè la capacità di mettersi al servizio di Barnes era un'altra. Secondo me l'idea di Golden State è, sì, facciamoci pagare per avere un contratto comparabile a quello di Russell e poi vediamo se sbologniamo anche questo. Intanto facciamo praticamente arbitraggio, cioè guadagniamo da una semplice transizione di contratti, poi per il resto non ce ne frega niente. Non so se è realmente così utile Wiggins, no, e se realmente quest'estate proveranno a non muoverlo. Non proveranno a muoverlo.
Ma io credo che invece uno sguardo glielo vorranno dare, più che altro perché diventa, cioè, complementare da un punto di vista proprio
di ruolo, sì.
Sì, esatto, cioè proprio da un punto di vista di ruolo, cioè è una forward che non avevi. Poi indipendentemente da le come si può dire, cioè della serie, Curry e Thompson hanno reso forti o comunque passabili giocatori con un quinto del suo talento, quantomeno il talento grezzo, quindi può funzionare. Al tempo stesso quintetti con Wiggins e Green e un centro, va bene avere gli Splash Brothers, però le spaziature rischiano di andare a farsi benedire. Insomma, diciamo, ci sono pro e contro, diciamo, questi si vedranno nella prossima stagione. Mi piaceva sottolineare una cosa che hai detto te, caro JJ, ovvero sia che ce lo vedi Wiggins ad avere la stessa disponibilità di Barnes, e io la penso abbastanza come Ale, cioè questo in 5 anni e mezzo sostanzialmente non ha fatto nulla. Bisogna se la metta la disponibilità di Barnes,
vediamo se la mette, non, è, perché... non ha proprio quell'idea di sé lui,
no, 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 ma assolutamente. Ma infatti, cioè, non so chi l'ha detto a questa cosa, ma che è vera, cioè per disintossicarsi non basta andare in clinica, cioè ci vuole anche la testa, quindi è inutile andare ai Golden State Warriors se poi non riesci a cambiare il tuo modo di essere giocatore. Diciamo che io, almeno io dal mio punto di vista proprio personalissimo, gli do il beneficio del dubbio, perché mi rendo conto che non sia stato proprio facilissimo, cioè una prima scelta annunciata che entra in NBA e viene scambiato subito e va in una squadra che sostanzialmente non è mai stata sua, e che magari, hai visto, le cose non sono tutte chiare dall'inizio, cioè probabilmente non era neanche lui, cioè l'hanno pompato troppo e non aveva poi realmente queste grandissime capacità come si pensava, no? Quindi c'è un insieme di fattori. Da un punto di vista, come si dice, personale e psicologico, secondo me casca nel posto migliore possibile. Cioè, secondo me Wiggins si deve mettere nella testa che, ok, prenderà, non so quanti soldi deve prendere, mi sembra siano 90 e sì, qualcosa,
un sacco pazzesco.
Per altri 3 anni. Ok, però non è una prima opzione offensiva, non è una seconda opzione offensiva, hai netto di lavorare sul proprio gioco e cambiare drasticamente, cosa che comunque sarebbe ancora in tempo a fare, si parla di un giocatore di 25 anni quasi, e, però ecco, può essere una combo forward che in un determinato contesto di gioco può fare bene. I Warriors hanno le tasche gonfie per potersi permettere di pagare le tasse di lusso che derivano dal suo contratto, cioè dipende da lui, ecco, sostanzialmente. Però se lui ha voglia davvero di reinventarsi come giocatore, per me è cascato nel posto giusto, ecco.
Questo senza dubbio. Poi però sono due aspetti che devono andare a unirsi, lo diceva.
Boh, sì, più che altro mi interrogo se, cioè quello che non mi torna è il modo migliore per scambiare D'Angelo Russell, questo. Al netto del fatto che la pick secondo me è buona, nel senso che io non penso che l'anno prossimo Minnesota sia, io me l'aspetto ancora una squadra da lottery, quindi è protetta 1-3, può essere una pick molto buona, però mi chiedo se questo sia il modo migliore di scambiare D'Angelo Russell, nel senso che se ti va bene, e va bene, glielo concediamo un'altra volta il beneficio del dubbio, abbiamo concesso più opportunità a Wiggins di quante ne abbiamo concesse nel corso della storia a tutta l'umanità, e, va bene, gliela concediamo, ma se ti va male, questo è un giocatore che forse paghi ancora di più di quanto non ha pagato adesso Minnesota per provare a darlo via, no? Perché a quel punto non ci sarà più davvero nemmeno più la scusa del era il sistema Minnesota ad essere scambiato, a quel punto diventa un giocatore che è disfunzionale e ha un contratto pessimo e quindi mi paghi se vuoi che me lo prenda, e se non riesci a farlo, cioè ti sei completamente chiuso qualsiasi possibilità di essere attivo nella free agency del 2021, cosa che io come prospettiva avrei provato un minimo a tenermi, ecco. Non lo so, mi interrogo proprio se non ci fosse un modo migliore di scambiare D'Angelo Russell.
Sì, secondo me non hanno massimizzato il potenziale di Russell, hanno provato a guadagnarci minimamente, appunto, come ho detto prima, da una trade, però proveranno, secondo me, ripeto, provare a guadagnare ulteriormente su Wiggins è l'unico modo, però è dura,
ma non lo so, perché è una cosa un po' strana, perché oggettivamente, allora, se te guardi bene, secondo me i Warriors te l'hanno detto cosa cercavano un po' a grandi linee, perché di Covington non si sono mai interessati. Cioè, che vuol dire che un giocatore in quel modo lì, cioè, loro sostanzialmente non lo vogliono. Cioè, loro vogliono lo star power. Poi, se Wiggins è realmente un giocatore da star power, non lo so. Però, cioè, vogliono un determinato giocatore. Perché comunque, con ancora 4 anni, Draymond Green, Klay Thompson e mi sembra altri due, Steph Curry, e un palazzetto da riempire, una fan base da far riaffezionare, bla bla bla, tutti i soliti discorsi. Secondo me loro vogliono cercare la possibilità migliore di rimanere competitivi. Sono d'accordo, sa un po' di prematuro anche a me, cioè della serie, quantomeno l'estate potevi aspettare, cioè io credo che l'offerta dei Timberwolves ci sarebbe stata pari pari anche in estate, ecco, credo sarebbe cambiato chissà che cosa, e magari aspettarne una migliore, non lo so. C'ha ragione JG, cioè che se la situazione con loro è sempre molto fluida e quindi potrebbero anche riscambiarlo, si sono fatti dare tutta questa, hanno preso una prima, quella appunto di Minnesota, e quattro seconde, contando anche le tre che hanno preso da Philadelphia, si sono rifatti un po' l'asset, un po' diciamo il portafoglio degli asset, delle scelte. Secondo me quello che veramente bisogna chiedersi per quanto riguarda il discorso Wiggins D'Angelo Russell è: siamo sicuri che al giro per la Lega, insomma per l'NBA e le altre squadre, ci fosse tutta sta concorrenza, sta voglia di prendersi D'Angelo Russell?
Ma lei per caso ha ascoltato Zach Lowe stamattina?
No, però l'ho ascoltato venerdì, cos'era? Lo diceva anche lui.
Sì.
E io, guarda, che ora parliamo di Minnesota, cioè io la penso, non la penso come lui, cioè ora ne parliamo di Minnesota, cioè secondo me D'Angelo Russell è un giocatore che ha valore, per quanto possa avere i limiti eccetera eccetera, però evidentemente, cioè alla fine poi bisogna scontrarsi anche con la realtà, non lo so, ecco, bisogna fare conti con il fatto che se hanno fatto sta trade evidentemente insomma non è che proprio ci fosse tutte queste altre alternative, ecco. Ok, direi di andare avanti e parlare appunto di Minnesota nel complesso. L'abbiamo rimandata perché appunto Minnesota è stata parte centrale anche di un'altra trade, ovvero sia quella a quattro squadre con Houston, Denver e Atlanta. Non la dirò mai correttamente, ma ci si prova. Allora, la trade è questa. Con calma. Houston volevano Covington, hanno fatto secondo me una cioè per tre giorni non si sentiva altro Houston Covington e sono riusciti a prenderlo girando Capela, il contratto di Capela e quello di Nenè a Atlanta, la loro prima scelta l'hanno girata a Minnesota, così come Atlanta ha girato la prima scelta, che poi era dei Nets, protetta in lotteria di questo draft, a Minnesota, insieme a, mi sembra, non mi ricordo che giocatore, forse nessuno, non gli hanno dato, ah no, Ivan Turner, gli hanno dato Ivan Turner, e Minnesota ha preso anche il contratto di Gerald Green e poi li ha rigirati a Denver in cambio di Malik Beasley e Juancho Hernan Gomez. Denver si è presa la prima scelta di Houston, una scelta che a me mi perplime molto, perché va bene non aver spazio di rifirmargli, va bene era una margine di rotazione, però insomma regalare Beasley e Hernan Gomez in cambio della prima scelta di Houston di quest'anno mi sembra un po' una cosa così che ci si poteva anche risparmiare. Andiamo per ordine, parliamo appunto di Minnesota. Leo, visto che te parlavi di Minnesota prima o JG, non mi ricordo, rinquadriamo la trade di Russell con Beasley e Hernan Gomez. Cosa vi sembra di questo progetto dei Timberwolves, che sostanzialmente sono 2.0, 3.0 e sono ripartiti da giovedì, perché hanno scambiato 8 quindicesimi del roster.
No, io niente, confermo quello che dicevo prima. Secondo me come mossa ci può stare, e per carità sono d'accordo con te nel dare a Russell più valore che gli è stato dato da alcuni, per esempio da Lowe nel suo podcast sulla deadline. Per me Russell è un giocatore di valore, può essere una delle prime 10 point guard della Lega a un certo punto, forse ancora non lo è. Però mi restano i dubbi, perché va bene che sono arrivati, come dicevi te, come ho detto io prima, altri due giocatori utili sicuramente di rotazione come Beasley e Hernan Gomez, che sono arrivati insomma, in quel modo, però ho dubbi, cioè, più che altro non capisco dove possa andare a ricostruire così Minnesota, perché questo è stato, come hai detto te, un nuovo azzeramento delle carte, cioè Towns resta la sua base, però tutto quello che c'è intorno cambia per l'ennesima volta. Io comincio ad avere qualche dubbio, onestamente.
No, allora, i dubbi li ho anche io, non è questo. Però il punto è, Covington era un giocatore troppo formato, troppo pronto, troppo funzionale in un contesto poco funzionale. Quello che a cui può essere utile Covington, ovvero sia dare una prima linea difensiva forte su cui lavorare con Towns, con appunto permettendogli di trovare dei tempi difensivi di stoppata diversi e quindi aiutarlo a crescere, lo possono aver ritrovato con Beasley, che secondo me avranno interesse a rifirmare. Non ha chiaramente quelle caratteristiche sulle ali Beasley, ma è una guardia molto strutturata, una guardia che può anche spingere la transizione in prima persona. Beh, a livello di percentuali perimetrali non è un downgrade rispetto a Covington, e quindi secondo me è anche più allineato complessivamente con l'idea di Minnesota. L'idea adesso è, hai Calver, hai appunto, hai preso Beasley e hai necessità, hai dato via finalmente Tig, che non ti è servito a niente in questi anni, hai liberato il posto per D'Angelo Russell, hai necessità di costruire l'armatura tra virgolette attorno a due giocatori difensivamente molto deboli. L'hai fatto in un modo molto intelligente, secondo me, perché voglio dire, hai preso Covington. Voglio dire, per Covington non è che non hai preso niente complessivamente, cioè,
no, forse hai preso anche troppo.
Hai avuto un buon guadagno da Covington, che ricordiamo era arrivato lì sempre dalla trade Butler, quindi alla fine continuare ad allungare il valore di quella trade e rimetterlo in assetto con la propria timeline. Quindi secondo me complessivamente Minneapolis esce bene dalla prima trade delle due, quella con Covington, e la seconda ha fatto esattamente quello che cerca di fare da un anno, quindi non le puoi dire niente. Cioè, se il loro obiettivo era quello, l'obiettivo di Rosas era quello, e lo hanno inseguito così tanto, non puoi stare già a valutare il progetto perché non è ben chiaro. Devi dire, hanno raggiunto il primo obiettivo, il primo step. La gestione dell'asset Covington è stata buona. Hai ben chiaro quale potrebbe essere il percorso di aggiunta attorno a quel core, adesso devi dargli nuovamente tempo. Poi chiaramente, una volta valutato lo step dopo un po' di tempo, potremo dire effettivamente, definitivamente, che Rosas magari sta sbagliando tutto, o magari no.
Prima, per dovere di cronaca, diciamo, e di completezza, mi sono, siccome è una trade infinita,
ti sei scordato Von Lee, quelle cose lì.
Mi sono scordato che da Denver a Minnesota è andato Vanderbilt,
sì,
mentre il percorso inverso l'hanno fatto appunto Bates, Diop e Von Lee, e anche Napier, che poi Denver ha girato a Washington in cambio di Jordan McRae.
Sì, beh, non ho capito benissimo esattamente cosa sta facendo Denver, però
queste cose, sì, appunto, queste cose sono una tristezza incredibile, quindi lasciamo perdere. Covington, su Covington hanno preso una pick, secondo me anche comunque discreta, per quanto poi sarà un draft che non piace a nessuno, però hanno preso la pick dei Nets, quindi sarà una 15, una 16, una 17, giù di lì, più Beasley e Hernan Gomez, che avendo acquisito i bird right ed essendo restricted free agent la prossima estate, potranno decidere loro cosa fare e cosa non fare. A me, devo essere sincero, il lavoro di Rosas sta piacendo molto,
esatto,
per il semplice fatto che non si sta limitando a correggere gli errori che sono stati fatti in precedenza, ma sta seguendo una visione e la sta portando avanti in maniera anche piuttosto aggressiva. Però deve essere aggressivo, perché Towns ha iniziato già la sua estensione, quindi il tempo scorre. Ma vedendolo dal punto di vista di Covington, io volevo chiedere invece ad Ale, che è il primo tifoso degli Houston Rockets in Italia, come gli piace, appunto, se gli piace, come lo vede questo fit con gli Houston Rockets, che hanno deciso di dare un calcio negli zebedei ai nostalgici, e andare super super extra super small.
Ma è una trade che mi piace, e nel senso che al di là degli odi personali, è una trade che mi intriga molto e che trovo estremamente coerente, estremamente anche sensata, ma che, come penso a qualsiasi bipede pensante su questa terra, crea legittimi dubbi dal punto di vista tecnico e tattico soprattutto. Mi spiego. È una trade estremamente coerente, ma non devo starlo a spiegare io, perché si inserisce perfettamente in quello che è, in quello che è il progetto di gioco di Morey. D'Antoni era da quando non aveva fatto questa mossa ai Phoenix Suns, che voleva fare una mossa Bravo. Del genere, e finalmente l'ha fatta, ed è una mossa coerente perché, e qui vengo appunto al fatto anche perché è sensata, perché se tu spendi tutto quello che hai speso quest'estate per prendere Westbrook, tu fai di tutto per creare intorno a Westbrook, perché, e questo secondo me è il punto interessante, cioè, a me sembra che in sei mesi questa si stia davvero trasformando tanto nella squadra di Westbrook, crea intorno a Westbrook l'ecosistema più funzionale a lui. Cioè, per 10 anni, no? Chi ha seguito Oklahoma City parlava del fatto che il sistema migliore da costruire intorno a Westbrook fosse quello di liberargli l'area e mettergli quattro tiratori intorno. No, però, non più di un anno fa.
Te sta zitto, infatti, cazzi tuoi.
Non più di un anno fa, io e Leonardo, in un baretto milanese, mentre facevamo apericena, discorrevamo del fatto che andasse scambiato Steven Adams per liberare l'area per Westbrook.
Un anno fa, praticamente.
Sì. Quindi è una scelta che trovo estremamente coerente, estremamente anche sensata, appunto, ma che non può non lasciare dei dubbi dal punto di vista appunto tattico, per tutte le ragioni abbastanza autoevidenti. Io li ho seguiti questa notte, no? Hanno anche giocato molto bene, e quella è una partita che 9 volte su 10 vinci se Bogdanovic non segna quel tiro incredibile ad un secondo dalla fine contro Utah. Quello, le mie due perplessità tattiche, cioè ho due perplessità, ecco. Uno è: hai un piano A, non hai assolutamente un piano B, nel senso che da qui alla fine dell'anno tu devi chiedere a Tucker, che comunque visto si alterna con Covington, di fare 34-35 minuti da 5 a marcare i centri avversari. E io l'ho visto stanotte, c'erano dei momenti in cui Tucker usciva sfinito dal campo, proprio con la lingua di fuori. E il secondo è che per far reggere un sistema difensivo del genere, cosa che questa notte gli sono riusciti a fare anche relativamente bene, perché Gobert non ha avuto non ha fatto grosse cose offensivamente, hanno dovuto mettere un'intensità pazzesca che diventa secondo me difficilmente sostenibile lungo una serie di playoff da 6-7 partite, cioè 6-7 partite, perché devono costantemente chiudere l'area in due. E davvero ieri notte hanno giocato alla morte, e non lo so, queste sono le mie due perplessità tattiche.
Secondo voi è più facile che i Rockets vadano fuori al primo turno o che arrivino a dar noia o buttino direttamente fuori una delle due di Los Angeles, o, insomma, per dire, della serie, è più facile che vadano fuori al primo turno o che vadano al finale di conference?
Che vadano fuori il primo turno. Non perché penso che sia una squadra che andrà fuori al primo turno, ma perché mi sembra comunque più probabile quello che vederla buttare fuori una delle due di Los Angeles.
Primo turno.
No, io non penso andranno fuori al primo turno. Penso che nel worst case faranno quello che avrebbero fatto con Capela, che secondo me uscirà al secondo turno, che penso sia il loro ceiling.
Esatto.
Però esiste una possibilità che prima non esisteva, cioè uno scenario in cui effettivamente arrivano a dar noia alle due di Los Angeles. Prima non c'era.
È vero.
Con Capela non te la giochi, ed è lì che secondo me sta la coerenza della mossa, no? Cioè, Morey ha detto: a fargli equilibrati c'è chi è più bravo a fargli equilibrati di noi. Proviamo a fare quelli non equilibrati e a vedere se Bravo. Riusciamo ad essere più bravi degli altri in questo modo e a vincere. Ed è una mossa che è coerente.
D'Antoni proprio voleva quello. Cioè, D'Antoni non ha assolutamente voglia di essere equilibrato, ha voglia di essere sbilanciato sulle sue scelte.
Sì, sì, ha rotto le scatole per 10 anni, e come diceva giustamente Ale prima, a Phoenix non erano andati così estremi come avrebbe lui voluto andare, ora ci sono andati. Parlando di Capelà, siamo tutti d'accordo nel dire che, indipendentemente dal fit che avrà con Collins ad Atlanta, ovviamente sto parlando indipendentemente dal fatto che potrà ritornare sano o meno, giocatore di due anni fa, il fatto che i Rockets hanno cambiato modo di giocare, gli facevano portare meno blocchi sulla palla e questo lo penalizzava, eccetera eccetera eccetera, tendiamo ad essere tutti d'accordo sul fatto che se puoi prendere Capelà per una pick che non è la tua e contratto in scadenza di Ivan Turner è una mossa che fai sempre senza pensarci.
È un furto, cioè, sì, è veramente un prezzo stracciato per Capelà, quello, anche visto il contratto che lui si era strutturato per restare a Houston.
È a calare, no, il contratto di Capelà?
Un contratto straordinario.
Mi sembra sia a crescere.
Da 15 quest'anno limitato, fino a 18.
Dai, cioè.
È pochissimo, però ho ragione io.
È un giocatore comunque sì, è subito utile perché ti risolve dei problemi, cioè ti risolve la rim protection che non avevi adesso ce l'hai, il rim runner che non avevi adesso ce l'hai, puoi giocare finalmente Collins visto da 4.
Non è allora non riuscirò mai a pronunciare il suo nome perché c'ha un nome impronunciabile, Ascriani, Brugiani, non so come si chiama, insomma è uno dei principali beat writer dei Rockets per The Athletic, cercatevelo su Twitter, non mi dispiace ma non so pronunciare il suo nome, sono un razzista. Ha detto di Capelà che appunto la sua situazione, ha detto secondo me una cosa molto sensata su Capelà, cioè, ovvero sia che la sua situazione a Houston si era conclusa, cioè negli ultimi due anni, e soprattutto l'arrivo di Westbrook per il tipo di pallacanestro che vogliono giocare era diventato troppo limitante da un punto di vista di potenziale esprimibile poi ai playoff. Ma è capitato nella situazione, per lui egoisticamente parlando, migliore, perché gli Atlanta Hawks sono una squadra costruita, o quantomeno se poi non cambiano allenatore o modo di pensare, proprio integralmente predicata sul pick and roll e sui centri che portano blocchi sulla palla costanti e poi rollano verso canestro, perché anche gli stessi Hunter e soprattutto Herter, che in questa stagione adesso sta giocando con più continuità perché non è più, ha fatto vedere di avere un ball handling secondo me molto sviluppato per essere un giocatore secondo anno, perché gioca costantemente, e uno dei grandi limiti secondo me della stagione d'Atlanta fino a questo momento è che non avevano un centro presentabile, considerando anche che, stando a chi segue gli Atlanta Hawks più da vicino, Collins è molto più a suo agio a difendere sulle power forward rispetto che sui centri avversari, da un punto di vista di Healy sicuramente questa potrebbe essere una mossa che ha senso.
Al e poi tempo ti sblocca stesso delle situazioni in più, cioè a Collins piace anche palleggiare, quindi puoi addirittura ipotizzare un blocco 5x4, cioè giocare dei pick and roll molto estremi, cioè è una mossa veramente utile a un prezzo davvero stracciato, secondo me.
Prezzo di saldo, visto che siamo nel periodo. Sì, tra l'altro mi sembra che l'idea di Atlanta sia stata veramente quella di ristrutturare la questione dei lunghi, perché sono andati a togliersi una buona fetta del loro spazio salariale la prossima stagione, perché hanno preso anche Dedmon da Sacramento in cambio di Jabari Parker, Len, e addirittura si sono fatti dare un paio di seconde su questa trade deadline di Sacramento. Tenderei a glissare perché
stendiamo una singola
che tra l'altro, cioè, hanno fatto una cosa sensatissima, cioè perché questi si sono levati più soldi possibili, perché quest'estate arriva l'estensione di Fox, mi sembra, e soprattutto la restricted free agency di Bogdanovic, quindi si devono far trovare con un po' di soldi in mano, ma comunque insomma una situazione talmente disastrosa che è cascato dalla serie.
Hai capito che
mangiati mezzo mercato dell'estate scorsa,
hai rinnovato Hild perché non dovevi rinnovare Bogdanovic, adesso Hild è in panchina e devi rinnovare Bogdanovic, cioè una roba inverosimile, non esiste.
Una roba tanto imbarazzante quanto la trade che ha portato Drummond ai Cleveland Cavaliers, che abbiamo lasciato per ultima, perché mi sembra sia stata la trade veramente più triste di questa finestra di mercato, ancora più triste di Jordan Bell per Bruno Caboclo, così secca, proprio perché così, cioè della serie chi se ne frega dei lunghi da parte di Houston. Tra l'altro, piccola parentesi, di Houston abbiamo parlato un po' pochino stasera, ma perché ne parleremo più approfonditamente, vogliamo vedere, ecco, qualche partita in più,
fatecelo vedere, poi.
Per dare dei giudizi un pochino più approfonditi, non lo so. La trade è questa: Detroit è andato via Drummond in cambio di il cadavere di John Hanson, quello della vedova, se non mi sbaglio, è una seconda scelta nel 2023, che tra l'altro potrebbe essere una seconda scelta anche intrigante, perché è la migliore fra quella di Golden State e quella di Cleveland, che potrebbe, insomma, 2023, chi lo sa, però insomma chi se ne frega, ecco, insomma, una seconda scelta. Bella fine Drummond.
No, esatto, cioè io, la pubblicità nell'NBA è tutto in questo momento, la pubblicità a carico di Drummond è veramente
a carico del destinatario,
a carico del destinatario a questo punto, perché a momenti Detroit, non lo so, scambiava con il Kimchi, con qualche squadra europea pur di liberare, non ho idea di che cosa sia successo. Sicuramente Drummond, abbiamo detto, tutti i limiti del mondo, però una seconda per Drummond vuol dire che era veramente disponibile per chiunque. I Cavs, vabbè, ci provano, vediamo che succede. Non hanno pagato niente, probabilmente non, cioè, forse non sarà neanche loro la scelta che vanno a dare alla fine. Avere per avere quei soldi che di della vedova Hanson sul groppone, insomma, lui ci è rimasto pure male. Lui ci è rimasto pure male. Tra l'altro, gli Hawks, dando poco di più, hanno preso Capela. Capiamo anche che si parlava di Drummond agli Hawks, e gli Hawks hanno detto: sì, col cacchio, questo prende meno, è più funzionale, e più tutto il resto, non ce ne frega niente. Prendiamo Capela.
Ma io ci pensavo oggi che questo ha 26 anni, è due volte All-Star. È il miglior rimbalzista della Lega, statistiche alla mano, ed è stato scambiato per una seconda ad una squadra di merda da una squadra che aveva paura che lui prendesse la player option in un anno in cui a quella squadra fondamentalmente non frega un cazzo che il cap sia intasato, no? Cioè questi hanno proprio detto: non vogliamo più vederti, vai via. E non
mi sa che cacchio ha fatto, forse
i Pistons con quei 35 milioni di spazio salariale disponibile la prossima estate, secondo me ci regaleranno grosse soddisfazioni,
fanno danni,
fanno
grossi danni.
È una roba, no, perché, clamorosa.
Cioè, scusate, l'ho pensato solamente io sta cosa, che con Casey allenatore 35 milioni di spazio, questi danno 120 milioni in 4 anni a DeRozan.
A DeRozan subito. Subito.
Per arrivare, no, dai, non è vero.
Per far 41-41 il prossimo anno, arrivare ottavi, perde 4-0 contro il turno.
È proprio se lo fanno, si può ufficialmente tirare una bomba su Detroit, visto che non c'è rimasto più letteralmente niente.
È un discorso un po' complesso, perché buttarla a ridere è vero, sono d'accordo, però è un discorso complesso, sarebbe interessante analizzare, perché alla fine, nel senso, non tutti giocano per la stessa cosa.
No, è verissimo.
Però sì, sono d'accordo con te. No, quantomeno, diciamo, allora, che la cosa paradossale poi, tra l'altro, è che anche qui, come nel caso dei Kings, cioè c'ha anche senso, capito? Perché sostanzialmente, cioè, sono 15 anni davvero, cioè Detroit ha vinto il titolo nel 2004, cioè sono passati 16 anni. Boia. Cioè sono più di 10 anni che i Pistons sono in questo limbo di mediocrità, insignificanza proprio più assoluto, quindi c'ha anche senso volere un fresh start. Però madonna, cioè la disorganizzazione, cioè voglio dire, scambialo un anno fa, cioè se veramente poi ti devi ritrovare però sai. No, è un discorso difficile, perché loro ti potrebbero rispondere: sì, ma l'anno scorso si è fatto playoff.
Sì, ma ogni estate dei Pistons mi sembra veramente di vedere quelle persone che campano la giornata, che dicono: vabbè, poi si pensa. Scusa, ma perché ti stai spendendo tutti i soldi che dopo domani devi andare a pagare le bollette, e poi si pensa? Così, ma che se ne frega? Cioè,
una cosa proprio del tuo paese, è vero?
Sì.
No, del mio paese non tanto, però persone che diciamo hanno poca lungimiranza, ce ne sono tante, le conosco tante.
No.
Comunque ora vi faccio una domanda importantissima. Cosa dareste per vedere in campo un quintetto con Larry Nance Jr. da 1, Kevin Love da 2, Tristan Thompson da 3, Andre Drummond da 4 e Ante Zizic da 5? Sarebbe, penso, il quintetto più bello della storia.
Sì, sarebbe Drummond, la dimostrazione che porta a sfiga, appena è debuttato con i Cavs, peggior sconfitta casalinga nella storia di Cleveland.
Ma che poi c'è, cioè, anche lì, no? Cioè, Tristan Thompson che fa una delle stagioni più belle degli ultimi anni, non solo per essere scambiato, non solo non viene scambiato, ma perde anche il posto da titolare a Cleveland.
No, cioè, no, così impari a giocare bene.
È una roba.
Gestito con una Kardashian, non deve essere pure decente. Cioè.
La gestione di Altman a Cleveland inizia a destare più di qualche sospetto, effettivamente.
Ormai sì, perché noi dicevamo all'inizio, sta facendo tutte le mosse da 6-6-6, però...
In tutto questo Kevin Love è ancora lì.
È ancora giusto,
vero.
Tutto questo Love e Drummond mi sembra ci abbiano lo stesso agente, tra l'altro. Vabbè, si vedrà.
Sì, come Rich Paul li vuole tutti a Los Angeles, la gente di Drummond e Love voleva tutti a Cleveland, a ridente sì. Cleveland.
Ok. Direi che abbiamo finito.
Sì, una domanda sola su per chiudere.
Prego.
Secca la risposta. La squadra che più vi ha deluso a livello di immobilismo in questa trade deadline?
Philadelphia.
A me mi ha deluso Denver per il semplice fatto che pensavo che quella trade lì fosse un preludio a qualcosa di più grosso e che si muovessero in maniera più decisa, ecco, invece non ha fatto niente, il che va anche bene, ci voglio dire, vincano più di 2 partite ogni 3, va bene, nel senso, siamo forti.
Dando per buono che Portland non volesse fare più niente perché è andata su, cosa che non è necessariamente evidente da come...
No, per nulla, Portland secondo me sono parecchio in contention per l'ottavo posto.
Appunto, quindi dando perché ti dicevamo la trade di Arisa magari vuol dire questo, cosa che per me non voleva dire.
No, diciamo, Portland...
Diciamo che per me sono i Nuggets e poi i Blazers.
Ma io forse carte sul tavolo, una mossicina alla fine... Visto come stanno andando, me la speravo più che me l'aspettavo dai Raptors.
Oklahoma, sì. Ah, io pensavo Oklahoma City.
No, vabbè, Oklahoma City sta bene come sta. E forse dai Raptors. Vabbè, i Lakers stanno imbegati col cap. E i Bucks.
Ma adesso chiedono Waiters. Fanno colloquio con
Waiters. Problema... Fanno tornare a casa.
Il problema di queste squadre, lo sai qual è? Perché anch'io istintivamente mi era venuto una fra Milwaukee o Toronto, no? Perché c'hai la possibilità, magari c'hai questi contratti un po' che puoi sfruttare, bla bla bla. E secondo me c'è stato un problema opposto, cioè della serie l'impossibilità di trovare quel pezzo che veramente dici ok, mi fa fare la differenza, e allora a quel punto dici lo sai che ho perso 13-14 partite e sto così, cioè chi se ne frega.
Sì sì sì, certo.
13 in fila Raptors,
14, non erano 13 o 14, a me sembra
14 in fila,
ecco, l'hai detto che addio ai Raptors
saranno, e mi sembra anche con la vittoria di ieri sera l'ultimo tuffo anche 8 vittorie consecutive di Boston.
No, Boston era 9-1 ieri sera. Di fila dici, ok,
ma non, di fila... sì, non aveva visto, okay. 7 di fila mi sembra
possibile, no? sì, vero.
Saranno dei bei playoff a Est. Va bene. Ciao Leonardo.
Ciao, è sempre un piacere servirvi con pareri scomodi.
Siamo qui apposta. Ciao Ale.
Ciao Nick. Ci vediamo settimana prossima.
Ci vediamo settimana prossima anche con il buon Jacopo Jojo Rabbit Gramegna.
No, Jojo Rabbit no, per favore. Comunque pure per me è sempre scomodo sentirvi con piaceri piacenti.
Va bene, vi ricordo infine di seguirci su tutti i nostri canali social e affini, chiocciolina Next Chapter Pod. Questo era il 66esimo e non 67esimo capitolo, e anche da me ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!